When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Benvenuti, ben ritrovate, ben ritrovati a chi vedo, insomma, belle facce che stornano. Secondo giorno di Sogni Elettrici, terzo incontro per questo appuntamento. Io sono Sara e vi presento l'incontro dedicato ai fantafemminismi. Perché ai fantafemminismi? Perché ci tenevamo quest'anno ad avere un momento di raccolta, di chiacchiera e di racconto, non tanto della fantascienza al femminile per vezzo o per moda, ma proprio perché siamo in un momento di cambiamento epocale legato alla questione della rappresentatività, in quanto Festival Sogni Elettrici crediamo che il genere fantasy, fantascienza, sovrannaturale, weird sia non tanto appunto un momento escapista, di divertimento, cosa che è, ci mancherebbe, ci piace, lo seguiamo per quello, ma anche un punto di vista molto interessante per guardare alla realtà e anche immaginare le realtà future. E quindi siamo davvero felici di avere ospite con noi Nicoletta Vallorani, docente, scrittrice, amica di Sogni Elettrici, visto che è stata presente con noi praticamente sempre a tutte le nostre, ai nostri appuntamenti, l'anno scorso con una bellissima lettura di Noi siamo campo di battaglia, che è l'ultimo romanzo di fantascienza edito da Zona 42, stavo per dire Zona K ovviamente, lo dirò bene, Yasmina Tejanovic, ce l'ho fatta, che è una scrittrice, una regista, una musicista, ma anche una attivista, una contrapposizione, ma è un'aggiunta, un'attivista, e tra l'altro è lei che ha dato il via alla prima conferenza femminista dei Balcani, fa parte dell'Europa dell'Est. Perché tu vieni dai Balcani, allora mi sono confusa, mannaggia me. E, adesso ha fondato una casa a Torino, una Smart Wolf, Home of the Future, a Torino. Ha scritto manifesti, giusto? Perché ho qua gli appunti, ma non li volevo leggere. E con loro ci piaceva, insomma, parlare un po' di questo momento storico legato al genere, ma anche legato proprio all'idea di futuro, cosa succederà oggi. E per farlo c'è qui con noi anche Erika Patruno, che ha studiato e studia, ha fatto la triennale, adesso fa la magistrale qui allo IULM con noi, sta dando una mano al, come tirocinante a Sogni Elettrici, ed ci piaceva molto anche creare questi momenti di confronto proprio con voi studenti, visto che qui la maggior parte siamo studenti, ma non solo, però è anche una questione di didattica e di confronto anche generazionale, insomma ci piaceva questa cosa. Quindi vi lascio la parola con le prime domande, poi ovviamente se ci sono domande dal pubblico le prendiamo molto volentieri.
Innanzitutto buonasera a tutti, a tutte e a tutte. E, voglio partire con la prima domanda, che è proprio il titolo del nostro incontro, ovvero che cos'è il fantafemminismo e soprattutto se secondo voi è un'etichetta recente, qualcosa che c'è sempre stato, che è tornato in auge, qualcosa che è stato dimenticato, e vorrei il vostro punto di vista.
Tu vai prima, va? Sei una professoressa.
Vabbè, intanto grazie a Erika della domanda e a Sara della presentazione. Io sono un'altra generazione rispetto a voi, no? È evidente, ho qualche anno in più, per cui non mi dispiace per niente che ci sia una porzione femminile dentro Sogni Elettrici, nel senso che per noi è stato complicato, per la mia generazione è stato complicato, e quindi ben venga, anche se è una cosa che va molto di moda e non è detto che corrisponda alla sostanza. Dopodiché vengo velocemente alla tua domanda, Erika. Allora, l'etichetta fantafemminismo, mo faccio la prof, l'etichetta fantafemminismo in realtà non è usata, tecnicamente non nasce dentro la fantascienza, non è usata così tanto dentro la fantascienza in senso stretto, è un'etichetta che in realtà viene percepita dal femminismo come più legata al porn feminism, che è esattamente il contrario dell'emancipazione femminile, sebbene insomma ben venga anche una risemantizzazione dell'espressione, no? Che venga intesa in un modo diverso. Allora, se vogliamo risemantizzarla, forse si può considerare fantafemminismo tutto ciò che dentro a un genere, come soprattutto come la science fiction, perché il fantasy è una cosa un pochino diversa, un genere che nasce come un genere maschile, fortemente marcato in senso maschile, per cui insomma all'inizio le donne non potevano proprio neanche scriverlo, a dispetto del fatto che Mary Shelley, che scrive il primo romanzo considerabile come di fantascienza, no? Il Frankenstein, con questa creatura originata in laboratorio. Per cui è fantafemminismo comprende a questo punto il cyberfeminism, comprende tutto il ragionamento che fa Donna Haraway sulle specie compagne, le partner species, companion species, come le chiama lei, e qui possiamo adottarla con una definizione di questo genere, e personalmente trovo che sia un bel modo di affermare la presenza femminile dentro la visione, dentro l'immaginario, perché poi sono saltati anche i confini, quelli che hanno i confini del genere fantascienza un tempo, quindi un evento in più, un'etichetta nuova. Bisogna, come dice sempre Margaret Atwood, le etichette vanno bene, però bisogna capire bene che cosa si intende per le etichette, e in questo caso l'etichetta secondo me si deve legare all'attivismo, e sull'attivismo devo per forza passare la parola a Yasmina, che ha tantissima esperienza più di me, e ne approfitto per ringraziarvi perché io non la conoscevo ed è stato un bellissimo incontro, insomma, capire che cosa fa. Prego.
Insomma, mi date tanto onore, grazie. Quanti siete qua? Mi fate paura, dicevo prima proprio che a me nessuno mi fa paura quanto gli studenti. Gli studenti, guarda, anche fossero tutti celebrità starei tranquilla, però gli studenti hanno sempre di quelle domande. Comunque, per me ogni fantafemminismo, ogni genre per me è restrittivo, no? Io lo prendo così come mi arriva ogni genre, ogni definizione. Io sono fuori dai tutti i genre, non perché io sia migliore degli altri quando scrivo o faccio delle cose, ma perché non voglio essere connotata, non voglio essere in un fiume che non è stato creato prima di tutto dalle donne, perché le donne hanno una voce soltanto degli ultimi 100 anni, no? Quindi le donne erano silenziose, il linguaggio non esisteva prima loro, è un tuffo nel vuoto, no? E poi anche come dire, della politica che è in quel momento. Per me, fantafemminismo Fanta è un tool, come si dice, tool è un aggeggio per un genre che può essere per esprimerti, no? Quindi se ti va bene, usalo, no? Se... E poi femminismo è bellissimo averlo oggigiorno, perché è diventata una brutta parola. Nella mia generazione era una parola fighissima, no? Cioè, voglio dire, era una cosa proprio, solo le donne più, come dire, che ci tenevano a se stesse lo dicevano, no? Che io sono una femminista, no? Invece, oggigiorno, per esempio mia figlia, che è una, già una donna, che ha una figlia sua, no? Per lei dice, mamma, se ti manca qualcosa, se ti devi definire femminista, no? Voglio dire, è diventata una... Eppure una donna emancipata, direi, è non abbastanza, potrebbe essere di meglio, però poi ne torniamo su questa questione di madre e figlie, no? Però per dire che è bellissimo sentire che qualcuno non si vergogna di dire di essere femminista. I donne scrittrici, soprattutto, insomma, autrice di qualsiasi genere. Perché io vi dico una storia vera, negli anni 70, quando io... cominciavo, ero molto giovane in quei tempi a scrivere, a fare cinema, e stavo a Roma, a Milano, ho studiato alla Statale, no? Molte scrittrici che sono partite appunto come femministe e si sono create le prime case editrici femministe, adesso non mi vengo in... Edizioni delle Donne, di Elisabetta Resi, insomma, Dacia Marini, cioè molte di quelle donne che hanno esordito in quegli anni, senza o con ragione, si rifiutano oggigiorno di chiamarsi scrittrici femministi, perfino femminili, no? E questo, a buon ragione o meno, io non lo so. Quindi io tuttora dico che sono una femminista e non mi vergogno. Però mi piace molto sentire quello che dicono i giovani e quello che sono tanti femminismi oggigiorno. Forse nemmeno questa parola non è giusta.
Forse questo, scusa, alla tua domanda della vergogna, la sento anch'io e poi sarei curiosa di sapere se anche Erika senti questa eccezione negativa sulla parola femminismo. Mi sembra che oggi, scusami Nicoletta, ci siano troppe sottocategorie che quasi sono in lotta con loro, e scusate maschi all'ascolto, come se il patriarcato, una delle lotte, cioè uno dei tool più forti del patriarcato è quella del divided impera, quindi ti suddivido, ti metto una contro l'altra, è come se i tanti femminismi non riuscissero a parlare tra di loro. Poi adesso magari è un discorso troppo ampio, per cui sarebbe bello anche guardarlo proprio sul genere fantascientifico, che è quello che è il nostro focus. Però scusa, ma mi interessava se anche tu senti questa divisione, che prima c'era più unità.
Assolutamente, c'è sempre di più di questa pluralità, però quello che dicevo proprio ieri al tuo incontro, quello che a me mi dà fastidio, a parte quello della pluralità e degli scontri che vanno benissimo, bisogna anche parlarne, dai, perché bisogna star zitti in uniforme, quello secondo me è peggio che quello di dividi l'impero, no? Quello proprio di essere zittite di nuovo, no? E appunto non sto menzionando adesso, è la political correctness, che il femminismo ci sta in, quello, come dire, non so come chiamarlo, il femminismo, diciamo, mainstream, molto spesso e volentieri ci impone una political correctness, come si dice in italiano political correctness?
Politicamente
però
corretto.
Come categoria noun non esiste, no. Voglio dire, certe cose non bisogna menzionare, certe cose non bisogna dire. Allora, per esempio, la parola aborto non si può usare più negli Stati Uniti, specialmente, come io ci passo un sacco di tempo lì, no? Perfino alle università dove do delle lezioni, perché bisogna dire freedom of choice, ma specialmente nei giri femministi non si usa la parola aborto. Allora, io scherzando, ovviamente che scherzo sempre, dico, allora cosa dico? Stamattina ho avuto un freedom di choice? No, come faccio a scrivere un racconto? Come faccio a parlare esplicitamente con la gente? Cioè, voglio dire, e questo è solo un piccolo particolare rispetto, come il cancel culture, la cultura del cancellazione, si dice, vero? Che stanno tagliando fuori dei classici, tutti i personaggi che usano il linguaggio di un certo tipo. Per esempio, un mio amico nero dice... I am a nigger, io non sono un afroamericano, I am a nigger, come la mia amica.
Però se lo dice un bianco è un problema.
Non lo so, sì. come le amiche lesbiche dicono io sono lesbica, non voglio, cioè, perché diventare una parola brutta? Bisogna riappropriarsi del linguaggio. Infatti la mia amica nero, io posso permettermi, come la mia amica zingara, cioè io sono zingara, no? Cioè voglio dire, non voglio essere rom, hai il diritto di scegliere, no? Però io ho paura che con questa cultura di cancellazione e con political correctness si sta...
Pulizia del linguaggio, secondo me, ripulitura del linguaggio, alla fine il linguaggio diventa uno strumento molto povero che non designa più niente.
E poi non dici quello che succede, perché con certe parole, il linguaggio è tutto che abbiamo nella letteratura e nell'arte, sia visivo, sia quello scritto, no? Se tu non puoi dire le cose come stanno, con le parole... giuste, quelle che usa, come dire, come diceva Karen Blixen, il linguaggio è come un cavallo selvaggio che corre di fronte a te e se riesci a cavalcarlo, se riesci a domarlo, allora riesci a parlare ai tuoi lettori, a quelli che ti vogliono sentire ed ascoltare e capire, no? Quindi per me, per esempio, questo è il problema dei femminismi ed anche di altre, diciamo, categorie così che si prendono... si prende il diritto di giudicare.
Ma riportando un pochino tutto questo discorso che è molto giusto, insomma, questa idea che bisogna controllare l'espressione dimenticando poi la sostanza della subalternità, no? La sostanza del patriarcato, la sostanza di qualunque tipo di oppressione, perché Yasmina giustamente citava la situazione degli afroamericani, riportandolo però a dei contesti nazionali, perché poi femminismo ha anche delle storie legate alle identità nazionali. Tu citavi prima, anzi no, Yasmina citava prima i movimenti femministi di quando noi eravamo più ragazzine, e i gruppi femministi che c'erano a Milano, molti dei quali saranno coagulati intorno alla tartaruga. Allora lì entra in gioco un'altra questione rispetto ai fantafemminismi, e cioè la fantascienza e il fantastico in Italia sono considerate letteratura di secondo ordine. Il femminismo milanese, quando io sono arrivata a Milano, era un femminismo d'alto bordo, comunque era il glass ceiling, cioè proprio il tetto di cristallo occupato da donne che avevano certamente una sensibilità per l'identità femminile, per l'affermazione femminile, ma erano donne che non avevano problemi economici, che non dovevano lavorare, che non conoscevano le esigenze della base, neanche poi si sono davvero, la maggior parte di esse naturalmente, non tutte, non si sono mai, hanno perso proprio, c'è stata una scollatura molto forte tra le necessità delle donne che avevano problemi quotidiani e le esigenze, le richieste di un femminismo che si interessava, insomma, in realtà di problematiche che erano abbastanza alte. Quello che riscontro io, poi davvero mi interesserebbe anche a me la risposta di Elena, quello che riscontro io quando vado in aula, io insegno in statale e in particolare nel corso di letteratura inglese che faccio per studi umanistici, faccio sempre da un po' di anni gender studies, e dichiaro di essere femminista. Allora, io non riscontro una vergogna o un rifiuto del termine, quello che vedo è smarrimento, è un assoluto smarrimento, nel senso che mi è capitato in più di un'occasione che studentesse venissero a chiedermi ma io se voglio mobilitarmi come femminista dove vado? Lei non ha degli indirizzi, non ha delle cose da consigliarmi. Ah, io ho 64 anni, cioè non puoi venire a chiedere a me se ci sono dei gruppi, cioè puoi farlo, certo, ci mancherebbe, però la mia sensazione, e qua non parlo più delle mie studentesse ma delle mie figlie, di quella grande che ha 30 anni e che in effetti è molto femminista, però il suo femminismo è un femminismo di base molto carsico, sono separatiste, sono comunque nella loro comunità, fanno autoformazione, fanno workshop, si trovano in seminari, però sono sempre tra loro. Tanto, per cui non c'è questa uscita, e allora un attivismo che io personalmente adesso devo ancora capire bene, un attivismo che si lega tantissimo all'esperienza all'esperienza del Rojava, alla rete Gin, insomma queste reti transnazionali che però sono molto omogenee e molto poco aperte all'esterno, nel senso che io sono andata alle loro riunioni perché sono una ficcanaso e sono la madre di una di loro, però già il padre ha avuto qualche difficoltà in più ad essere ammesso, insomma. Per cui secondo me va recuperata questa frattura, e non lo so, Erika, tu che ne pensi?
Allora,
interroghiamo.
Però, allora, io innanzitutto mi definisco femminista, sono fiera di definirmi femminista perché sono figlia di una donna femminista della terza ondata e io sono una donna ora del femminismo di quarta ondata. Io credo che la cosa che cambia in questo tipo, in questa ondata, sia innanzitutto che il femminismo necessita di essere più intersezionale, ovvero necessita di comprendere non solo le donne che, come hai detto tu, Nicoletta, erano donne bianche, borghesi, con altre possibilità, con altri patrimoni economici, e quindi un femminismo, il femminismo odierno deve comprendere le minoranze, le donne marginalizzate, e soprattutto non deve vedere il femminismo come un'unica e una sola visione del mondo, perché le donne sono varie, sono belle, hanno tante varie, sono di varie culture, di varie etnie, quindi va rispettato anche la loro visione di femminismo. Credo anche che l'avvento dei social media abbia portato, abbia creato una nuova unità, un nuovo modo di essere anche femminista, perché una volta le voci delle donne iraniane, delle donne afghane, delle donne serbe, delle donne dei Balcani non erano ascoltate, erano ascoltate quelle delle donne americane, delle donne europee. Ora c'è spazio anche per la loro voce, e la loro voce è importante. Quindi io vivo questo femminismo e vivo il femminismo in questa maniera, che deve essere, che deve comprendere, e non deve comprendere, passatemi il termine, solo le donne cisgender, ma deve comprendere anche le donne transgender, le donne non binary, perché io non apprezzo quello che viene chiamato il femminismo TERF, ovvero di donne che dicono che altre donne sono meno donne. Questo non è femminismo, questo è divisione, e in un certo senso questo è il patriarcato, è la misoginia interiorizzata che finisce per dividere e per rendere la parola femminismo quasi un insulto.
Voglio, posso? Allora, questa conferenza che hai menzionato era la conferenza, la prima conferenza dell'Europa della ES nel 1978, mi sembra di dire chissà cosa, no? Comunque, fra le femministe dell'Occidente, quindi del second wave feminism, cioè americane dell'Europa dell'Ovest, e le quelle dall'altra parte del muro. Quindi organizzate a Belgrado, che io vivevo a Roma a quei tempi, no? Però sono venuta a Belgrado, perché sono d'origine di Belgrado, e organizzate a Belgrado, che era un cuscinetto fra est e ovest, come sapete, storicamente, quindi non apparteneva né da una né dall'altra parte, i non alienati, il movimento di Tito di non alienati. Quindi è partito come una conferenza piccola piccola, niente, fra gli amici, diciamo, ma perché non invitiamo le nostre amiche dell'Occidente, anche queste qua che stanno qua, no? E così. Quello che è diventato in giro di pochi giorni era enorme, cioè abbandonati tutti i programmi, si dormiva per terra così, vivevano in casa, perché quello che si è scoperto è che le donne dell'Occidente e delle donne del, non è nemmeno l'Oriente, ma nei donne di tutto il mondo, nonostante la loro orientazione sessuale e politica, avevano il stesso problemi, come dire, stesso piattaforma. Quindi quello che doveva essere un confronto è diventato una lega. Quindi è diventato anche un movimento pericoloso per il governo jugoslavo. A un certo punto, all'inizio erano le prime pagine della stampa, guarda come siamo bravi noi jugoslavi, organizziamo tutto, li mettiamo. Poi alla fine hanno cominciato a attaccarci. A me personalmente, eravamo in tre a organizzarlo, quindi a me personalmente, come ero una freelance scrittrice, non avevo un lavoro fisso, ma hanno aperto un dossier in polizia, dove c'era solo una parola scritta, femminista. Oggi sarebbe terrorista. Vuol dire, come conseguenza, non avevo potuto mai trovare un lavoro fisso, legale, pubblico, grazie a quel dossier di polizia. Alla mia amica, che era una professoressa universitaria, lei ha perso il lavoro. L'organizzatrice che ha dato lo spazio, che era un centro culturale degli studenti, dove per esempio Marina Abramovic ha esordito, anche lei ha perso il lavoro. Quindi capite quanto quello che è successo era un happening, e quello che, dove per la prima volta si parlava pubblicamente di coming out, di tutti, c'erano anche i uomini, che stavano zitti, stupitissimi, perché dicevano, ma come mai, non sapevamo mai che le donne femministe potessero essere così belle, così intelligenti, le loro donne, no? Perché le donne sono impazzite in maniera giusta. Però quello per dire, e quello è successo nel 78 a Belgrado, per non dire che tutte quelle piccole cose succedevano già prima, negli altri paesi poco a poco, però il confronto era una cosa meravigliosa che poi si è sviluppata e le cose sono andate avanti su questa striscia. Datemi la bocca secca. Prendo io, sì.
Però scusa, posso riportare, visto che siamo a un festival sull'immaginario fantascientifico e fantasy, mi chiedevo, essendo la fantascienza un tool in cui noi possiamo anche forzare la creazione di un mondo dove non esistono i generi, dove non esistono le disparità, dove esistono alieni che non hanno questo problema, mondi che non hanno questo problema, secondo voi può essere uno strumento, volevamo farlo un po' più avanti, ma ci sta bene questa domanda in questo momento, è uno strumento anche di lotta?
Vado. Ma smettila, ecco. Ma va. No, sì, lo è stato, senza dubbio lo è stato. Cioè, la fantascienza femminile è nata perché era uno strumento di mobilitazione. Fino agli anni 60 la fantascienza in senso stretto, cioè quella nata negli Stati Uniti, ha avuto uno sviluppo prevalentemente maschile con un po' di identità femminili per lo più segrete, nascoste sotto pseudonimi oppure sotto iniziali, insomma, che non venivano svelate. Poi dopo, tra gli anni 60 e gli anni 70, tutto cambia negli Stati Uniti, la guerra del Vietnam, però anche Stonewall, quindi la battaglia delle drag queen, la ribalza dei movimenti omosessuali, insomma la creazione di un movimento queer, insomma tutti cercano una voce e la fantascienza come narrativa popolare offre degli spazi, offre esattamente per il motivo che dicevi tu, cioè essendo un'arena di immaginario ed avendo un'eredità, una radice nell'utopia filosofica e nella distopia, la fantascienza è perfetta per provare a immaginare un mondo in cui, nello specifico del femminile, ma anche le altre minoranze, possono trovare uno spazio e provare a ipotizzare un mondo in cui l'identità maschile e il patriarcato è stato portato alle estreme conseguenze e quindi ha portato alla distruzione sostanzialmente del genere umano, oppure un mondo nel quale alle donne sia data la possibilità di gestire e di immaginarsi un sistema d'azione un pochino diverso. Ursula Le Guin scrive, ormai lo cito sempre, questo breve saggio che si chiama The Career Back Theory of Fiction, che è una cosa di 3 pagine nella quale lei dice dalle origini della specie, mi pare che sia dell'84 ed esiste anche in edizione italiana, lei dice alle origini della specie l'uomo prima era nomade, l'essere umano, non l'uomo, prima era nomade, poi si è costituito in comunità, ha cominciato a coltivare la terra, a crescere figli, poi a un certo punto all'uomo maschio è venuto in mente che c'era bisogno di carne, quindi di andare a caccia di mammut, e quindi i maschi sono partiti per la caccia del mammut e sono tornati coperti di sangue, carichi di carne, carichi di zanne, ma soprattutto carichi di storie. Quelle storie, le storie di eroismo, di battaglia, di aggressività, di rischio, di pericolo, sono quelle che hanno modellato la cultura e non soltanto la cultura occidentale. Queste sono le storie che siamo sentiti raccontare, le storie in cui gli uomini andavano in battaglia e le donne stavano a casa a coltivare i campi e a crescere i figli. E Le Guin alla fine del saggio dice, ma se avessimo raccontato una storia diversa, forse la storia sarebbe stata la nostra civiltà, quella occidentale, quella patriarcale, ma insomma in realtà anche tante società africane sono così. Adesso sto lavorando un po' di più sulla fantascienza africana e è molto interessante anche a proposito del discorso che facevi prima tu, Erika. Sarebbe stato diverso. E poi, cioè, anni prima, una scrittrice che si chiama James Tipton Jr., che è un nome da maschio, ma era lo pseudonimo che ha usato per un bel pezzo, per poi essere svelata appunto come Alice Sheldon, non come James, scrive un racconto che si chiama Houston, Houston, do you read? Houston, Houston, ci sentite? Dove un'astronave con un tradizionalissimo equipaggio maschile di veri uomini, si perde nell'universo, si infila in un buco temporale ed emerge in un universo alternativo, vengono insomma ripescati da un'astronave di donne, con un equipaggio di sole donne, che arriva da un mondo di sole donne perché i maschi si sono assolutamente estinti e se ne è persa memoria. E queste donne, prima di tutto, sono autosufficienti, hanno continuato ad esplorare lo spazio, hanno realizzato un sistema di vita assolutamente pacifico e basato non sulla competizione ma sull'emancipazione e sulla possibilità di esistere tutti soddisfando le necessità primarie e senza aspirare a qualcosa di sempre meglio. Insomma, si sviluppa un dialogo tra questi quattro astronauti maschi e l'intera astronave delle donne. Insomma, alla fine, vabbè, uno spoiler, però il racconto è bello uguale. Alla fine della vicenda, in pratica l'equipaggio femminile decide per una eutanasia dei quattro astronauti, perché dice semplicemente: noi non abbiamo le strutture per ospitare esseri, creature con i vostri problemi emotivi. Allora, tenete presente che i problemi emotivi di solito vengono rinfacciati alle donne. Allora è un capovolgimento totale. Questo racconto è precedente rispetto al saggio di Ursula Le Guin, e che non si tratta di decidere chi è stata più brava, si tratta di capire che questa cosa qua era parecchio nell'aria negli anni 70. Quindi il femminismo trova nella fantascienza uno strumento straordinario, e poi, vabbè, potrei parlare delle ore su questo, ma mi fermo qua. Per cui sì, assolutamente sì, la fantascienza allora come ora, e anche il riferimento alla comunità queer, perché sta venendo fuori tantissima e straordinaria fantascienza queer, è uno strumento di riscatto, uno strumento per far capire una quantità di, e per far circolare una quantità di storie che altrimenti non le leggiamo sui giornali, non ne sappiamo niente. Cioè, quindi è uno strumento di attivismo, secondo me, anche abbastanza rischioso in certi contesti, in Africa. Già.
Beh, necessario sicuramente, rischioso ma necessario. E, a proposito di storie, quando... chi ha fatto questa università sicuramente avrà sentito parlare del viaggio dell'eroe, quindi come si compone una storia. E volevo chiedervi, com'è invece il viaggio dell'eroina? Cioè, quali sono le difficoltà, gli aiuti, gli oggetti che una donna trova in un viaggio dell'eroina rispetto al viaggio dell'eroe?
Ma io volevo dire, a proposito della fantascienza, della domanda prima, che per quanto ho notato io, e io non leggo troppa fantascienza, devo ammettere, perché la trovo noiosa. E poi posso anche dire che è molto conservativa, è scritta dagli uomini. Perché sono sempre... Io ho pensato perché, ci ho pensato seriamente, perché vivo con qualcuno. Perché loro forse pensano sempre alla fine del mondo, la morte, capisci? Cioè, pensano a questi temi, la nascita, la fine del pianeta.
Frequenti le persone sbagliate.
Voglio dire, succede a tutti, è successo sempre e succederà sempre. Però non pensano alla vita quotidiana molto, capisci? Cioè, voglio dire, a quel punto la fantascienza... cioè non pensano in modo creativo, ma pensano sempre alla fine così, insomma, quindi l'ordine lo devono stabilire, deve avere inizio, fine, in mezzo, un sviluppo, sai, tutte queste categorie. Invece quando le donne scrivono fantascienza, per esempio io ho avuto una classe di creative writing a Belgrado, dove io ho detto alle ragazze, c'erano anche gli uomini, però la cosa incredibile è che bastava un uomo in una classe di 10 persone, lui parlava sempre, cioè le donne stavano zitte. A quel punto ho detto, uomini prima devono star zitti, poi parlano loro quando finiscono le donne, no? Allora c'era anche una ragazza, io ho detto che possono scrivere quello che vogliono e come vogliono. Allora è saltata fuori una ragazza che ha cominciato a scrivere, timidissima, giovane, timida, che ha cominciato a scrivere fantascienza erotica. Adesso è famosissima, tradotta, è transgender diventata, no? E io sono molto contenta, perché lei era madre di due figli, non sono contenta di aver distrutto il suo matrimonio, perché è una grande responsabilità. Quando veramente insegni all'università femminista e queste classi femministe, io non voglio prendere le responsabilità. Se tu stai bene, sta bene come stai. Cioè, io non voglio dire, guarda che tu sei una persona che non sta bene, perché sei una persona che vive nel patriarcato, no. Però sono molto contenta che questa persona alla fine ha avuto qualcosa che l'ha resa felice. E qui mi aggrego a questo altro tema. L'ultimo romanzo che ho letto americano, di una donna giovane d'origine, credo che fosse comunque nata in America, ma un nome iraniana, credo che fosse d'origine, no? I suoi genitori, no? Lei è nata lì, comunque loro sono insomma emigrati, no? E lei ha scritto, era un best seller, non mi ricordo il nome del romanzo perché è un nome inventato di una nazione inventata, no? Non mi ricordo il suo nome perché un nome inventato anche il suo, cioè una cosa che non si impronunciabile, by the way, no? Lei l'ha fatto apposta, no? Sapete come il suo romanzo, era molto difficile leggerlo, anche se io parlo inglese benissimo e scrivo in inglese, era difficile leggerlo perché inventava tutto quello che poteva inventare. E allora tu dici, ah, utopia, finalmente, donne al potere, non era noioso comunque per niente. Invece lei quello che ha scritto, scriveva sui uomini, no? Cioè praticamente i personaggi femminili sono pochissimi, sono marginali. Lei scriveva su questi uomini in un periodo distopico totalmente inventato, anche quello, dove praticamente solo i brutti e i cattivi arrivano al potere. Però è una metafora bellissima. ma sai, quelli a livello proprio, se non ammazzi non c'è, però insomma ha inventato tutto in maniera meravigliosa. E quello che secondo me è importante quando scrivi fantascienza e fai caratteri, cioè personaggi femminili o maschili, e soprattutto la creatività, e di essere anche letterati, insomma, perché se tu scrivi soltanto queste trame, sia maschio sia femmine, che poi sono noiosissime, io a volte, sai, mi sento stupida, perché non riesco a seguire, ma cosa succede? Per esempio Philip K. Dick, io pensavo per anni che fossi stupida, perché non riuscivo a capire quale fosse il plot. E poi alla fine mi ha detto, guarda che il plot non c'è, quello lì era drogato dalla mattina alla sera e quindi partiva per la tangente e arrivava da qualche parte, insomma, aveva queste immagini, questi mondi meravigliosi, no? Però infatti non c'è il plot, non bisogna, come leggere Kafka e dire, ma com'è questo, ma da dove succede questo, capisci? Ma, cioè voglio dire, il tipo era, ecco, quello volevo dire, basta.
Bruce si sta sbellicando.
Bruce si diverte.
Si diverte molto. Partendo, ma cercando di cucire quello che diceva Yasmina con la domanda che ha fatto Erika, cioè, è vero, io non discuto, la fantascienza ha dentro una quantità di materiali molto, molto disomogenei, per cui questo, cioè, giusto per richiamare lettrici e lettori a scegliere un po', c'è un sacco di spazzatura nella fantascienza, cioè voglio dire, io l'adoro e la scrivo, però è vero che c'è un sacco di spazzatura, ci sono tante cose che non funzionano dal punto di vista letterario. Ora, una delle caratteristiche del viaggio dell'eroina rispetto al viaggio dell'eroe è che di per sé stesso già l'idea di mettere un'eroina al posto di un eroe al centro di una storia è già un'ipotesi originale, quindi si rischia meno di riprodurre lo stesso modello narrativo che trovi nelle storie fantascientifiche tradizionali. Il fatto stesso di modificare, di scegliere un personaggio femminile e di metterlo al centro della storia al posto di un personaggio maschile determina una serie di cambiamenti, perché le posizioni di partenza sono diverse, cioè il personaggio femminile o deve avere delle caratteristiche specifiche o vivere in un contesto specifico per cui parte da una posizione di potere. E questo è molto raro, perché bisogna comunque immaginarsi una società che sia totalmente matriarcale e per nulla abitata dagli uomini. Per esempio Joanna Russ lo fa nel suo Female Man, una delle quattro donne protagoniste, che è un romanzo del 1970, per dire quanto è antico il tema femminista dentro la fantascienza, la presa di posizione femminista dentro la fantascienza. Lì una di quelle quattro donne vive in una società totalmente abitata da donne, pacifica, dove non è che non esistano per nulla conflitti, ma vengono governati non imbracciando il fucile, radendo al suolo interi territori, come stiamo facendo, insomma, stiamo vedendo accadere in questi, tristemente, in questi giorni. Per cui quella è una possibilità. L'altra possibilità, quella più frequente, è che insomma il personaggio, l'eroina, prima ancora di partire per il viaggio debba riscattarsi da una posizione di subalternità in qualche modo, debba parte da questa situazione in cui comunque è figlia o moglie o semplicemente madre, e il primo passo è quello di liberarsi da questa forma di schiavitù. Esempio, Octavia Butler, La parabola del seminatore, che è uno dei suoi romanzi più belli. Octavia Butler è un'autrice, era un'autrice afroamericana, è stata una, forse la prima scrittrice afroamericana nel campo della fantascienza, e scrive questo romanzo che doveva essere una trilogia, ma poi lei muore prima, non fa in tempo a finirla, in cui la protagonista è Lauren Olamina, che all'inizio della storia è figlia del predicatore della piccola comunità in questo universo distopico molto negativo, nel quale appunto la società americana è precipitata nel caos, ci sono delle enclave di ricchi che vivono sicuri e poi ci sono delle piccole comunità che vengono costantemente attaccate da aggressori esterni. Olamina diventa protagonista della storia perché il padre muore, cioè comunque deve sparire la figura, una figura positiva certamente, ma è scritto che lei dovrà prendere il posto del padre e sarà una predicatrice. Non a caso spesso sono afroamericane che costruiscono il viaggio in questo modo, forse perché gli afroamericani sono comunque, hanno fatto l'esperienza della schiavitù e la stanno ancora facendo, l'esperienza della subalternità. Romanzo più recente, Nora K. Jemisin, una trilogia questa volta finita, The Broken Earth Trilogy, la trilogia della terra spezzata. Guarda, io trovo che sia una trilogia straordinaria, ragazzi, prendetela. Lei non è simpaticissima, ma la trilogia è molto, molto riuscita. E comincia appunto con questa protagonista, qui non vi racconto niente perché lo spoiler sarebbe veramente, insomma, danneggerebbe la storia del romanzo, ma comincia con la protagonista che è una madre il cui figlio è stato ucciso e quindi prima di tutto deve smettere di essere madre. Poi tutta la trilogia è la storia di un viaggio, l'inseguimento dell'altra figlia che è stata portata via dal padre. Quindi c'è una funzione materna che deve essere in qualche modo ricostruita, ricostituita, poi la trilogia è più complessa di così, però anche lì c'è un passo preliminare che deve essere fatto rispetto al viaggio, no, che viene affrontato. Poi l'ultima cosa, ma anche lì sarebbero mille esempi da fare, ma non vi tedio, semmai verrà fuori nel dibattito, è questo. Nella fantascienza maschile più tradizionale, non indico che tradizionale non è per nulla da tanti punti di vista, però nella fantascienza più tradizionale l'eroe rimane sostanzialmente uguale a se stesso durante il viaggio, quello che succede è che riesce in modo sempre più felice ad affermare la sua forza e poi c'è un lieto fine in cui l'impresa è coronata. Questo accade molto meno nei romanzi che hanno al centro un'eroina, il cui viaggio è certamente un viaggio fisico, ma è quasi sempre un viaggio anche profondamente interiore, di crescita. Tantissime protagoniste eroine di fantascienza sono adolescenti e che quindi stanno comunque attraversando una fase di passaggio nella vita, stanno diventando donne, e questa cosa comunque è raccontata anche come un pezzo dell'emancipazione di sé. E tante di loro dicono: non voglio diventare donna perché essere donna è pericoloso, e quindi c'è anche questa consapevolezza.
Il corpo in transizione, il corpo che si modifica, il corpo delle donne nel sci-fi è fondamentale, fa parte del loro essere donne, ma fa quasi parte del loro carattere, e quindi è decisamente importantissimo. E proprio riguardo al carattere delle donne, mi piacerebbe chiedervi se perché secondo voi, quando soprattutto gli uomini scrivono di donne, tendono a creare personaggi o estremamente forti o estremamente deboli, cioè quali secondo voi sono delle caratteristiche che renderebbero il personaggio femminile un personaggio completo e non un personaggio che è assoggettato alle regole del genere solamente maschile o del genere solamente femminile, quindi di questa forza smisurata o di questa debolezza smisurata?
Il mio primo libro in serbo, che ho scritto in Serbia, che poi è diventato il libro di culto, no, che l'ho scritto così proprio perché ero arrabbiata con i miei scrittori preferiti, tipo Tolstoi, con l'Anna Karenina, giusto che chiedi, che mi piaceva molto, però perché deve finire così? Specialmente perché deve finire perché suo amante va a fare la guerra in Serbia, che è il mio paese, che soltanto gli idioti facevano la guerra in Serbia, altri facevano disertori di guerra, capito? E erano pacifisti, la gente normale. Allora certo punto ho scritto questo libro di, dove io appunto criticavo Tolstoj, Kafka, ma tutti quanti, tutti i miei, Proust, tutti i miei scrittori preferiti, prendevo un personaggio di femminile e riscrivevo il personaggio femminile a modo mio. Allora questo libricino che si chiama Anna Karenina a Belgrado, oppure Il libro invisibile, tutti lo leggevano e abbiamo fatto anche un corso di riscrivere i personaggi dei nostri autori preferiti, cosa gli manca, perché in realtà manca molto quando parlano uomini delle donne. Il mio migliore amico a quei tempi era un scrittore che adesso ha preso tutti i premi, ha scritto il suo primo romanzo dove la donna partorisce, bravissimo by the way scrittore, vi devo dire l'aneddoto, lui non poteva scrivere se sua moglie, ma solo sua moglie, non avesse stirato tutte le sue camicie, ma solo sua moglie, nessun altro. E allora poverina, questa che era una professoressa, stirava le camicie, le metteva di fronte a lui, allora lui scriveva questi romanzi meravigliosi, no? E bellissimo, no? Allora questo nel suo romanzo, che poi ha preso premio più grande jugoslavo in quei momenti, c'era questa, meno male che ho tolto questo episodio, me l'ha fatto leggere prima che l'avesse pubblicato, c'è questa donna che partorisce il bambino e la prima cosa, appena ha partorito il bambino, prende un libro così e lo legge. Non guarda se il bambino ha 10 dita, non guarda se assomiglia a qualcuno, no, legge il libro. Secondo lui era una cosa normalissima, no? Allora, per me, come scrivere delle donne, fantascienza o meno, non importa, io per me era il modello sempre the girl next door, no? La ragazza, però, io, sì, la porta aperta. Io per esempio guardo molto, a me piace tanto guardare e sentire, più che parlare, a dire la verità, no? Io mi metto per strada oppure in un caffè, per delle ore sto lì a orariare, a guardare, no? Cioè veramente sembra una, è una patologia quasi, no? Questa cosa. Però the girl next door, la ragazza accanto, cambia col tempo, voglio dire, cambia con la generazione, non è più quella di una volta che quando ero io, no? Allora ascoltare le generazioni giovani di donne, anche se non sei d'accordo, io con mia figlia non vado d'accordo quasi su niente, anche se l'ho tirata su dalla mattina alla sera tutta la vita e viviamo ancora insieme, abbiamo anche una nipote, ma non andiamo d'accordo, i suoi problemi sono diversi, i suoi punti di vista sono diversi, ma perché the girl next door? Perché la ragazza accanto? Perché io ho vissuto la guerra. Ho vissuto la guerra dal punto di vista degli aggressori e ho visto che le donne non volevano partecipare alla guerra, erano 90% di pacifiste, erano donne, erano quelle che hanno formato i movimenti pacifisti, che nascondevano i disertori, che si sono esposte in maniera orribile rischiando la vita dei loro figli, i matrimoni senz'altro, cioè praticamente the girl next door è diventata l'eroina dei miei tempi ed era una cosa assurda, sai, quando c'è la guerra nel tuo cortile scrivere di, io sono partita scrivendo di sirene, per dire, no? Poesie, però se vedi una realtà così di fronte a te, no? Sanguinosa, crudele, no? E tu non scrivi di quelle donne lì, no? Che poi magari diventano sirene anche, non è detto, fanno gli eroi, io ho scritto anche un oroscopo, però di donne di guerra, che poi arrivavano tutti a chiedermi di fai gli oroscopi, mi fai il tuo, ma io l'ho inventato l'oroscopo, capisci? Io l'ho inventato l'oroscopo, quindi questa è la mia idea di come si scrivono i personaggi.
Allora io mi aggancio a una delle cose che dicevi tu per rispondere alla domanda che faceva Erika, nel senso che tu hai detto, io osservo, perché le scrittrici e gli scrittori sono avvoltoi, questo lo ha scritto il mio grande amico editore e scrittore Luigi Bernardi, sono avvoltoi, quindi per forza rubano dalla realtà e rubano dalla ragazza accanto, perché la storia di Napoleone la racconta già la storia ufficiale, non c'è bisogno che la racconto di nuovo io, mentre invece la storia della ragazza accanto o del cuoco di Napoleone la devono raccontare i romanzi. Il problema è che la ragazza della porta accanto cambia e questa cosa per gli uomini è assolutamente terrorizzante, per gli uomini che sono impostati sullo stereotipo. Adesso senza offesa per i presenti, le generazioni contemporanee probabilmente, anche se io non ho tanto questa sensazione, però probabilmente sono un pochino più flessibili su queste categorie. Però l'uomo classico, insomma tanti ne hanno scritto su questo, l'uomo stereotipico considera la donna come un suo specchio e la donna che non risponde con il riflesso giusto è temibile e allora diventa la donna aggressiva, la black lady, la donna cattiva, la strega, Baba Yaga, insomma tutti i profili che nella letteratura fantastica, ma anche nel noir, nella letteratura di genere, nel suo complesso, tutti i profili femminili che sono intesi come profili minacciosi. Quindi va bene l'eroina forte che è un she-man, nel senso che è la versione femminile e che io assolutamente detesto perché ci ha rovinato i movimenti femministi questo tipo di interpretazione, cioè prendere il potere non significa saper fare quello che sanno fare gli uomini e saperlo fare in modo ancora più aggressivo, ancora più violento, ma fondare una cultura di tipo diverso. Però quel profilo femminile era spaventoso ma identificabile. È meglio se nella fantascienza c'è tutta questa tradizione di donne forti, capaci di fare ogni cosa, anche supereroine, che sono anche bellissime. La racchia non va bene. Aneddoto anche qui mio, io che sono vecchissima, ho pubblicato il primo romanzo nel 93, avevo vinto il premio Urania, ed è stato pubblicato nella collana di Urania. Avete presente sicuramente com'è fatta la collana di Urania, no? Sono questi librini bianchi quando è uscito il mio romanzo era addirittura non ricordo più se era settimanale o quindicinale, cioè questi dovevano sfornare, esce ancora in edicola e allora dovevano sfornare praticamente un libro alla settimana. Allora il mio romanzo aveva come protagonista una donna che non era neanche completamente umana, molto brutta, alta, grossa, molto simpatica, intelligente, naturalmente, che era la chiave del romanzo. Primo romanzo, nessuno mi chiede un parere sulla copertina, ma normalmente non te lo chiedono il parere sulla copertina, io ve la farei vedere la copertina. In copertina c'era questa donna bellissima, spogliata naturalmente, a torso nudo, anzi vagamente velata, che è ancora più sexy secondo lo sguardo maschile, immagino, con un fucilone in mano. E io senza copertina ho detto vabbè, però insomma, cioè non c'è un personaggio così nella storia. E il tipo del marketing mi ha detto no, però così si vende. Perché l'aspettativa del lettore medio di Urania era comprarsi un libro aspettandosi un porno soft, forse soft porno, al contrario. In realtà poi è vero che il libro ha venduto, è andato bene, perché poi dopo uno lo comprava per quel motivo, però leggeva la storia, se la storia c'è più o meno funziona, ed era veramente il primo libro, quindi molto ingenuo, insomma non mi sogno neanche di celebrarlo, però insomma è andato e ha funzionato, perché in qualche modo almeno la copertina corrispondeva all'aspettativa. L'altra aspettativa naturalmente, ma l'avete vista, se è stato fatto vedere l'invasione degli ultracorpi, no? Anche lì ci sono donne che sono comunque, ci sono personaggi femminili anche nel cinema, insomma classico di fantascienza, ma sono sempre figlie, mogli, fidanzate, spose promesse, spesso rappresentano il premio per la vittoria dell'eroe. E anche questa è una figurazione assolutamente classica, tradizionale, che funziona assolutamente benissimo. E questo è tutto quello che abbiamo nella fantascienza tradizionale. Quella un pochino più recente si immagina, e quello che a me piacerebbe che si incentivasse nella narrativa di fantascienza, soprattutto perché quella mi interessa, ma sarebbe utile anche altrove, è la concezione che le donne sono persone, le donne e gli uomini sono persone. Quindi, come dire, la costruzione di una persona prescinde dall'esistenza di un genere, che pure influenza la collocazione di quella persona nella comunità, il fatto che io sia donna, cisgender, oppure uomo ma mi riconosca in un'identità femminile, cioè tutto questo, tutta questa molteplicità di scelte che abbiamo oggi, e lo sapete meglio di me perché avete una percezione più chiara di queste scelte, tutto questo determina l'inserimento o il non inserimento in una comunità che ti accetta o non ti accetta, mentre invece la scelta di genere dovrebbe essere assolutamente indipendente dall'articolazione della personalità. Cioè voi vi dovreste poter inserire in qualunque comunità perché siete le persone che siete, comprese le scelte sessuali che fate, le scelte politiche che fate e via dicendo. Allora mi piacerebbe mi piacerebbe che appunto succedesse questo. Vabbè, mi sono dilungata.
No, no, assolutamente. Era una brutta battuta. Scusa, visto che stavamo parlando anche proprio della questione... Grande Stefano, grazie. Stavamo parlando proprio di una questione anche sulla rappresentatività fisica. Come Sogni Elettrici, quest'anno, visto che il nostro focus che vorrebbe essere diciamo su tutti gli incontri, su una sorta di leitmotiv di questa edizione, è un po' il tema caldo del momento, che è l'intelligenza artificiale. Per farlo abbiamo scelto di creare come nostra locandina, la nostra idea era di fare un lavoro collaborativo tra la creatività umana e le cosiddette intelligenze artificiali, per cui abbiamo chiesto a un'illustratrice, Emiliana Pinna, di crearci un disegno che secondo lei poteva rappresentare una sua eroina o un suo eroe tipico della fantascienza, e poi abbiamo chiesto a Midjourney, che è una intelligenza un'intelligenza creativa, sto dicendo, ma per carità, un'intelligenza artificiale generativa, proprio da testo a visuale, gli abbiamo chiesto di realizzare un'immagine speculare partendo da questa figura e che quindi avesse un certo tipo di caratteristiche, e Midjourney ci ha dato varie possibilità tra cui scegliere. E io la prima cosa che ho fatto appena le ho viste è: ammazza il male gaze, perché erano tutte bellissime e discinte, un po' volitive, con il labbrino un po' imbronciato. Perché? Perché l'intelligenza artificiale è una rielabora ciò che c'è già, che esiste già, e va a pescare ciò che c'è già, e quell'immaginario è quello lì. E secondo il canone estetico di ciò che c'è già stato, e quindi figlio del patriarcato. Mi chiedo, in questo momento difficile, oltre che sul linguaggio, sulle rivendicazioni, sui cambiamenti, ma anche bellissimo e stimolante perché siamo su un edge, no? su un confine, l'arrivo delle intelligenze artificiali, secondo voi, come può cambiare? Cioè, noi stiamo noi inteso come comunità e non noi, stiamo ragionando su un nuovo linguaggio, su un modo nuovo di essere inclusivi, su un nuovo tipo di società, infatti ci sono tante resistenze, però poi ci arriva questo strumento dell'intelligenza artificiale che andrà a pescare proprio da ciò che c'è già stato e quindi dal prima. Come vi ponete voi come scrittrici, come anche osservatrici su questo punto?
Io qua sono d'accordo con Bruce, ma non sono sempre d'accordo con lui, raramente. Too much noise about nothing. Credo che questa adesso è la parola che tutti, no, usano.
Scusa, intelligenza specifico artificiale. Per chi non lo sa, Bruce, sì, sarebbe Bruce Hot Sterling.
È una parola che ormai non si può evitare, però passerà, senza fare troppi né danni, non avrà nemmeno troppi meriti. Ma pensate quante di queste cose sono passate negli ultimi 20 anni, no? Virtual reality non ha fatto niente se non curare la paura di volare, per esempio, quella funziona moltissimo, sono paura di volare. No, tante di queste cose noi abbiamo vissuto in California, ne ho visto di tutti i colori, e poi non esistono più, NFT non esiste più, capito? Cioè, voglio dire, valuta, criptovaluta, cioè tutte quelle cose importanti. Secondo me è un po' un focus troppo anche politico, che ci prenderà i lavori, queste cose qua, magari sbaglio. Però noi quest'anno, come Share Festival, che è festival di arte elettronica di Torino che gestiamo da un sacco d'anni, cosa fanno quelli? Quest'anno il tema è intelligenza artificiale. Abbiamo avuto, come sempre, un sacco di lavori che sono... cioè voglio dire che ci hanno mandato, che noi dobbiamo scegliere 6. E come ogni anno ci sono 80% uomini e 20% donne, a volte veramente 90 e 10. Però le donne, perché come tech art è un campo maschile, no? Però quel 10% delle donne è molto più creativo nel senso critico. Allora, quest'anno abbiamo avuto questi lavori di donne che criticavano, cioè hanno avuto un rapporto nei confronti dell'intelligenza artificiale come un momento nuovo della tecnologia anche nell'arte, dove mettevano in discussione quello che dici tu. Quindi prendevano i modelli che avrebbe preso il cervello, artificiale, quello che esiste già, e allora lo rielaboravano in maniera materiale, fisica, in modo diverso. Ecco, questo per me è stato molto importante, infatti abbiamo messo un sacco di donne, per esempio c'era una che ha fatto tutto con intelligenza artificiale e poi alla fine ha fatto un ricamo dall'intelligenza artificiale, dove praticamente si sono persi tutti i momenti iniziali, quelli dove fai wow 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 come importante e come pericolosa, no? Perché alla fine anche nel nostro Share Festival quello che abbiamo messo è come batte il cuore dell'intelligenza artificiale. Ho assistito un sacco di conferenze dove si parlava dei lati molto positivi che ci saranno e ci sono già nella medicina, nelle cure, non sono in quelle cose di precisione, proprio dove ci vuole la precisione totale, però per esempio nei fatti d'amore, nei fatti emotivi, non può prenderti niente, alla fine c'è sempre l'uomo in mezzo, cioè la donna, l'uomo, essere umano, che lo gestisce. Quindi io veramente non avrei tanta paura, né come dire, né ossequio per quello.
Allora sì, fondamentalmente sono assolutamente d'accordo, nel senso che fino a questo momento ancora non viviamo nella rivolta delle macchine. Per cui su questa cosa che diceva Yasmina, c'è il fatto che c'è sempre un pilota umano, ci deve essere sempre un, come dire, istruttore pilota umano rispetto anche all'AI, che è comunque un ambito che conosco abbastanza poco, se non per le letture che faccio, ma non ho mai praticato, insomma, visto la coda della presentazione che è stata fatta prima, conosco il concetto di multiverso, ma se dovessi mettermi a costruirlo non saprei neanche da che parte cominciare. Però è evidente che c'è una strumentazione tecnologica che ti permette di fare delle cose che prima non si potevano fare, e se riesci a usare bene questa strumentazione tecnologica puoi effettivamente ricavarne un aiuto per il nostro stare al mondo, cioè si può vivere meglio anche andando a un livello molto basico, adesso che c'è internet e che possiamo comunicare attraverso internet e attraverso il web, si comunica meglio rispetto a prima che dovevamo usare piccioni viaggiatori. A volte, se uno vuole, si comunica meglio, insomma. Sono un po' più sensibile alla questione della perdita di posti di lavoro, nel senso che di fatto io penso, Yasmina, che la tua visione sia un pochino ottimista, nel senso che per esempio nell'amministrazione accademica, col fatto durante e dopo il Covid è stato il pretesto per, come dire, decurtare pesantemente gli amministrativi, per esempio, perché tante cose le facciamo noi docenti, perché c'è la piattaforma e le facciamo noi, quindi tutti quegli amministrativi non servono più. Come pure lo strumento digitale ha significato garantire la possibilità del lavoro domestico, del lavoro da casa. Non tutti si sono resi conto che non è tanto comodo il lavoro da casa, perché il lavoro da casa significa che non c'è più un orario di lavoro, quindi ti arrivano mail anche a mezzanotte e se hai il computer acceso poi finisce pure che rispondi. Per cui ci sono queste ricadute, ma non le percorriamo nel dettaglio, e però anche quelle dipendono dalla gestione umana, nel senso che se abbiamo consapevolezza di questa cosa è evidente che la tecnologia si può usare per ridurre le ore di lavoro di tutti, che sarebbe la soluzione auspicabile, per cui c'è la tecnologia, non licenziamo nessuno e lavoriamo meno, oppure si può usare per lavorare uguale con meno personale, quindi pagando meno persone e quindi incentivando la disoccupazione, che non è una cosa bellissima. Dopodiché, tornando invece più vicino, avvicinandosi di più a noi, allora, questo tipo di io sono un po', molto incuriosita dal meccanismo di funzionamento delle ipotesi più recenti nel campo dell'AI, perché la sensazione che danno queste ipotesi più recenti è di poter essere creative. È chiaro che però noi dobbiamo intendere questa creatività, e tu l'hai detto molto bene, sulla base dei dati che sono a disposizione dell'intelligenza artificiale, che noi abbiamo messo a disposizione magari neanche senza rendercene conto. Queste immagini sono bellissime, sono calibrate su un criterio estetico di fascino femminile, che è il nostro criterio estetico di fascino occidentale. Se provate a proporlo in un villaggio nigeriano, cioè queste donne qua non sono belle, cioè per cui bisogna modificare il canone estetico, bisogna proporre all'intelligenza artificiale un diverso meccanismo di funzionamento. Quindi è rassicurante da un certo punto di vista, primo. Secondo, ci fa capire bene che siamo rimasti ancora a questo canone estetico qua, sul femminile è questa roba qua. Cioè, non c'è un'icona grassa, non c'è un'icona che comunque magari non è affascinante, non è, ma pianta. Ma insomma, cioè, è un'estetica che insomma, quarta, quinta, non so più, e ultima che dico, non è un caso, proprio perché non dobbiamo essere terrorizzati da questo sviluppo tecnologico sempre più accelerato, ma dobbiamo cercare di esserne padrone, molte artiste femministe hanno usato l'intelligenza artificiale per produrre progetti che sono particolarmente interessanti, che sono hurtful nei confronti delle donne. C'è questa cosa che si chiama Kitty AI, che è un multiverso immaginato da un artista che mi pare che si chiami, adesso vado a memoria, però insomma Pinari Oldes mi pare, che è tutto un ragionamento, cioè, corrisponde alla creazione di un personaggio specifico e introduce tutto un ragionamento su una cultura femminile, una cultura della cura, una cultura pacifista, una cultura, insomma, la costruzione di una comunità che sia edificata su un principio femminile. E allora questa cosa qua, secondo me, è interessante, è un supporto al fantafemminismo, no? Nel senso che anche lì ha a che fare con un universo immaginario costruito, che però ha un livello percettivo molto alto, perché uno dei vantaggi dello strumento virtuale è che simula perfettamente la percezione della realtà. È il rischio, ma anche la risorsa, insomma, nel senso che puoi morire mille volte in un videogioco, ma non muori mai veramente, no? Per cui ci sono tante vite da sfruttare. Ecco.
Allora, prima di lasciare lo spazio alle domande, voglio, fuori scaletta, voglio fare un po' di anarchia e voglio porvi una domanda, ma porla in verità anche a tutti, donne, uomini, qualsiasi cosa. Pensate a due personaggi che vi rappresentano. Uno è reale, l'altro è fantastico. E se volete spiegare il perché, fatelo, se no potete anche lasciarci con questa suggestione. Visto che ho proposto io la domanda, parto io così vi lascio il tempo per pensare. Allora, una donna reale, io penso Evita Peron, meno la sua fine, mummificata, spostata per tutto il mondo. E una donna fantastica, che poi in verità fantastica...
Sì, inventata.
Sì, inventata.
Ah, ok.
È Furiosa di Mad Max Fury Road, l'ultimo film.
Erika, inizia a farmi un po' paura, eh?
Parola a te.
Allora, io magari ce n'ho due. Una donna reale sarebbe Hannah Arendt, Marilyn Monroe. Donna fantastica sarebbe Scarlett O'Hara. E poi non so. C'è un personaggio meraviglioso.
Via col vento,
il personaggio, la cattiva, non la buona, quella che insomma, no, c'è un personaggio, non so se avete letto i racconti di Karen Blixen. Vabbè, comunque è tradotto anche in italiano, no? E c'è un, si chiama The Monkey, la scimmia, racconto, e c'era questa sacerdotessa calva che sta sempre che si consulta sempre con la sua scimmia. Beh, quello è meraviglioso, non si capisce se è maschile, se è femminile, e la saggia. E tutti credono chissà che cosa, invece lei con la sua scimmia capisce tutto e dà questi consigli alle ragazze giovani, ai governatori, a tutti quanti.
Allora, la donna reale che potrebbe cambiare ogni 5 minuti, però insomma, nel senso che è bello averne tante di icone femminili, e in questo momento è Angela Davis. In realtà ho pensato un altro nome che però nessuno conosce, che è Harriet Tubman, che è stata...
Certo, certo.
Ecco, ho pensato lei, però poi non l'ho detto perché è appunto la schiava liberata totalmente all'alfabeta che continua a tornare indietro negli Stati del Sud, questo dopo che è stato approvato il 13° emendamento, però la schiavitù non è stata abolita negli Stati del Sud degli Stati Uniti, e lei continua a tornare a cercare di liberare gli schiavi, a indicargli la strada per la ferrovia sotterranea, cioè la rete di... È un personaggio che insomma, ho studiato un po' e secondo me è la determinazione femminile fatta persona. Però poi mi piace anche Angela Davis, una donna di più di 80 anni che ancora adesso dice: io non sono una femminista, sono una rivoluzionaria. E questa cosa qua la dice avendo conosciuto la lotta armata, avendo detto non è questa la strada, cioè cerchiamo di fare in un altro modo, di procedere verso il riscatto dei più deboli, non solo donne, in un altro modo. E invece la scelta immaginaria... anche qua ci sarebbe da scegliere, posso dirne due? Allora, una è Baba Yaga, la strega, per forza, nel senso che insomma delle risorse che mi affascinano moltissimo, è una che va controcorrente assolutamente. E poi però mi piace anche tantissimo la sposa di la figura della sposa nella favola di Barba Blu, ma non quella tradizionale, quella di Angela Carter, cioè questa giovane donna che si sposa con questo uomo ricchissimo, molto più abbiente di lei, molto più grande anche di lei, e disobbedisce, deve pagare questa disobbedienza. Poi in realtà la storia finisce in un altro modo, però insomma mi piace questo carattere, questa curiosità assolutamente ingovernabile anche sotto pena di finire sgozzate.
Bellissimo. Tra l'altro, prima di lasciare la parola a Sara, non so se lo sapevate, ma Harriet Tubman doveva essere la nuova figura della banconota da $20, ma appunto non è stato fatto per opposizioni del governo repubblicano. Tra l'altro è molto interessante come poi la comunità afroamericana abbia creato dei timbri, degli stamps che da posizionare sopra la banconota da $20 per appropriarsi di questa figura, ma anche per appropriarsi degli Stati Uniti, dei verdoni. Quindi è molto interessante. Parola a te, Sara.
Allora, io intanto ti ringrazio per questa domanda perché mi hai sbloccato un ricordo, come si dice negli ultimi tempi. Tempo fa avevo proprio chiesto al mio gruppo cinefilo di riferimento se secondo loro, anzi, dovevo fare un colloquio di lavoro in un posto cinefilo e quindi mi chiedevo, smetti che mi fanno quelle domande, come ti vedi tra 5 anni, i tuoi obiettivi, e magari la fanno da un punto di vista cinematografico e mi chiedessero un personaggio... dice un personaggio del cinema che potrebbe farmi capire chi sei. E io mi sono resa conto, da appassionata di cinema, appassionata di generi, che forse non avevo mai visto un personaggio immaginario che mi rappresenta, non che mi piacesse o a cui vorrei assomigliare o da odiare, ma che mi rappresentasse totalmente. Quindi ho chiesto e mi sono resa conto che molti di questi miei amici cinefili, della mia comunità cinefila, avevano la stessa difficoltà, ed è interessante perché il cinema, adesso io parlo più di cinema, comunque in generale qualunque forma d'arte di rappresentazione dovrebbe, cioè tu ti immagini, come si dice, quando ti senti con loro, vivi le loro storie, ti identifichi, grazie, però in effetti io personalmente poi, cioè, fuori dall'esperienza della visione, del racconto, non mi identificavo. E quindi è sempre un po' particolare, perché in realtà poi tendi a dire vorrei
diccelo,
essere...
non tenerci sulle spine.
Dovrei essere diccelo. Come? Allora, io di personaggi reali non mi viene in mente nessuno, poi avete fatto tutti ottimi esempi, ma non mi viene in mente nessuno. E quindi uso un escamotage... Io vorrei essere male. Assolutamente, io mi identifico con Nicoletta Allora di tutta la vita, una delle persone più dolci, cioè, poi ci conosciamo, ci vediamo poco, ma è una persona di una dolcezza e di una calma a cui vorrei assomigliare in realtà. Però no, uso un escamotage e dirò Carrie Fisher e la principessa Leia.
Oh, boom. Mi piace. Adesso allora vi lascio le domande e se volete partire con la vostra domanda dicendomi chi è il vostro personaggio che vi ispira, mi farebbe piacere. Beh, per favore.
Nessuno obbligato, ma uomini state zitti. No, scherzo, no, sto scherzando assolutamente.
Nessuno?
Che altro, ecco, magari mi chiedo se come audience, di solito è l'audience che fa una domanda, allora faccio, oltre alla domanda che ha fatto Erika, vi faccio anche una domanda, se siete lettori di fantascienza e se sentite una vicinanza a queste storie, se vi hanno in qualche modo dato dei punti di vista che vi hanno permesso di avere altre curiosità. Ad esempio, dicevate di Henrietta. Io ho scoperto la figura di Henrietta grazie alla serie di Underground Railroad, perché poi mi sono informato, ho capito. Ed è questo, no? È quel rapporto bilaterale che hai con la tua lettura, con la tua visione, col tuo racconto, ma che poi si interfaccia con te. E quindi, se magari, soprattutto delle giovani donne, hanno trovato delle storie che gli hanno dato o il coraggio di fare qualcosa o una comprensione maggiore di certe dinamiche che avvengono tutti i giorni. Sarebbe interessante avere, magari Erika, se ce lo vuoi dire tu intanto, se c'è un qualche tipo di storia, ovviamente dai, fantascientifica, fantasy, sovrannaturale, weird, horror.
Non può essere niente di quello.
Potrebbe non esserlo, ma essendo noi in questo festival ci piacerebbe fosse più quello. Poi dopo, Anna Karenina...
Solo letteratura.
Perché non rifare tutti questi, per esempio, io pensavo di fare, come sarebbe interessante se qualcuno avesse fatto Anna Karenina versione pornografica, pensate un po', dal punto di vista femminile, adesso io non sono una fanatica di quello, ma giusto per, capisci, per dare questa, di scambiare,
credo che
allora anche tanti personaggi, per esempio, che sono realisti, ok? Anche nel cinema, per esempio Sex and City, molte di una generazione un po' meno avrebbero adesso... E tu con quale ti identifichi di quelle lì? Capisci? Devi sempre identificare quello. Però se aggiungessimo quei caratteri così banali, io li trovo veramente noiosissimi e banali, qualche momento anche di fantasia, di fantascienza dentro, capito? Cioè, non sarebbe... Io lo farei se fossi... Sai, a me piace tanto raggiungere altri livelli delle cose che altri hanno già fatto, distruggerle, non raggiungere, distruggere quello già fatto. Allora anche sto cercando di darvi un esempio, insomma, di dire qualcosa. Forse bisogna dire non dite niente, allora tutti parlano. Proibito parlare.
Proibito. Io forse magari sarò un po' mainstream, però... sono appassionata di fantasy, soprattutto di letteratura fantasy, e mi sto rileggendo ultimamente Game of Thrones. E Game of Thrones. Trono di spade. E, non lo so, anche se è un libro, cioè la collana parte negli anni Ottanta, quindi nel senso non è qualcosa di relativamente recente, come... Martin scrive delle sue donne, mi intriga molto, perché sono donne diverse, donne che rifiutano anche parti del loro femminile, donne che rifiutano la maternità, donne che sono madri ma sono donne, poi sono poi persone terribili, e quindi credo che soprattutto dal punto di vista di un uomo sia molto interessante come sia stato capace a scrivere di donne. Vi direi Daenerys Targaryen, però Martin, per favore, fai uscire l'ultimo libro, perché sennò io non so, spero che non faccia la fine della serie TV.
Chi non lo sapesse, la serie TV
finisce male.
Una strada diversa con un finale chiaramente maschile.
Chiaramente.
Sì, comunque è fantastico dare più possibilità da questo punto di vista, è probabilmente più familiare per voi, cioè ci saranno più persone dell'età più giovane che hanno consuetudine col fantastico, sia televisivo che cinematografico che letterario, che non con la fantascienza. È fantastico perché crea dei mondi assolutamente complessi. Io sono d'accordo con te rispetto a George Martin, ma soprattutto la prima parte della serie, perché poi secondo me anche lui, come spesso succede e come è successo anche in Harry Potter, poi alla fine uno si stufa, nel senso, cioè come autore, nel senso c'è una pressione molto forte a continuare la pubblicazione e magari non come dire, i personaggi invece sono esauriti, non ho più voglia di articolarne ancora.
Oggi stavo parlando appunto con Sara e stavamo dicendo, parlando di Hansmet, del racconto dell'ancella per tutti, e stavamo ragionando sul fatto che il libro a un certo punto finisce, c'è un continuo dell'Atwood, però la serie TV tende a diventare sempre più crudele verso il personaggio femminile, quasi a torturarlo, e era molto interessante il fatto che per molto spesso per prolungare, anche quasi in maniera prolissa, una serie TV, molto spesso c'è questa violenza ingiustificata e quindi questo discorso era molto interessante.
Sì, diventa anche molto interessante, anche questo probabilmente è un argomento che vi è familiare, quindi magari vi viene in mente una domanda. È molto interessante che la sceneggiatura poi l'abbia scritta Atwood stessa, per cui alla fine, cioè non è che lei ha scritto questo romanzo nel 93-94, è uscito, non ricordo più, e poi dopo si è messa a progettare la serie con una chiara consapevolezza del fatto che raccontare per immagini e in televisione serializzando è completamente diverso che non scrivere un romanzo, per cui la protagonista, che sono d'accordo con te, è soggetta, lei e le altre donne, ha delle prove di resistenza, cioè a un certo punto ha detto beh adesso però anche basta, nel senso che esatto. Cioè le capitano veramente tutto quello che le può capitare, le capita, ed è una specie di esercizio di resistenza e di controllo della rabbia, no? È come se lei volesse dimostrare che la rabbia c'è, e questo è un dato positivo, un aspetto positivo della serie, cioè questo personaggio femminile è un personaggio rabbioso che però cede alla rabbia solo in alcune occasioni e comunque mediamente riesce a trasformarla in una vera rivoluzione collettiva e comunitaria. Ma vediamo come finisce però. E il libro risponde invece, il romanzo risponde a delle categorie completamente diverse, oltre ad essere stato scritto praticamente all'inizio della carriera di scrittrice di Atwood, e questo fa, è in un momento storico completamente diverso. Insomma.
Abbiamo una domanda.
Sì, funziona.
Ok, allora rispondo alla domanda di prima. Personaggio reale probabilmente Emily Dickinson, mentre fantastico Padme Amidala, naturalmente. E io vi volevo chiedere.
Sei mia madre!
Esatto. Io vi volevo chiedere se avete un motto al femminile che vi accompagna, se siete un personaggio inventato o di una persona realmente esistita.
Scusa, ripeti l'ultima parte, perché eccola. Io ce l'ho un motto, ma che è mio da femminista, che però non posso dire ad alta voce.
No, no, si può dire.
Però tu intendevi un'altra cosa. Così.
Sì, no, no, cioè io intendevo se avete una citazione, un qualcosa che comunque sentite come vostro, una quote.
Ah, una quote, ok. Wow, sì, ok. Esatto. Una quote di un personaggio.
Beh, io non so se è molto femminista, io lo uso sempre, ho visto che mia figlia lo usa adesso, anche tutte le sue amiche. Every day is a gift, every night is an orgy. Ogni giorno è un dono, sai quelle cose molto ragazze? Ogni notte è un'orgia.
Ma questo è tuo, non è
mio. Ah, dovevo citare uno. No,
se ce l'hai, no? Perché anch'io ce n'ho uno mio e sarebbe a tema, quindi
vai.
Però davvero meglio di no, ci stanno riprendendo ed è quasi finita.
Non so, io non so che dire, nel senso che cioè, non è una citazione, anche se poi è presa da varie scrittrici, cioè un po' lo diceva Virginia Woolf, un po' lo diceva Le Guin in modi diversi, però per me la cosa è non arrendersi mai, nel senso che puoi avere dei momenti di flessione, però non ti arrendi, cioè ritorni, e c'è sempre una soluzione per il tipo di battaglia che stai portando avanti. Non fa ridere, non è orgiastico, però insomma, è mio.
Che la forza sia con noi. Tu Erika ce l'hai?
Allora, più che un motto, è in verità un pezzo di un film, poi un pezzo di romanzo, è il monologo di Cool Girl, di Gone Girl, il film di Tom Ford. Secondo me è bellissimo, perché ci dice che molto spesso noi donne, per attirare un uomo, per diventare quello che un uomo vuole, diventiamo l'uomo, diventiamo quello che lui piace, diventiamo la donna... Esatto, diventiamo sboccate perché lui è sboccato, seguiamo il suo sport perché lui piace quel suo sport, e quindi no, cioè basta, e quindi riprendiamo il nostro, riprendiamoci la nostra femminilità e riprendiamoci il nostro essere persone, unità, e non qualcosa che è complementario a un uomo, e quindi nulla, quindi ti direi il monologo per chi non l'ha... non l'ha mai sentito, recuperatevelo, perché è veramente bello, molto bello. E posta.
Ma io ho notato che queste, ci sono tante di quelle citazioni che mi sono piaciute nella mia vita, no? Però dipende dalla fase, cioè a volte prendo questo, cioè voglio dire, a volte veramente dipende in che fase sono io della mia vita, dei miei problemi, perché non è che... Non è che risolvi una volta per tutto, no? Cioè prima sei una teen, poi dopo diventi una madre, se diventi una madre o non lo diventi, poi ti sposi, poi divorzi, poi invecchi, poi voglio dire, cioè, c'è sempre qualcuno che l'ha già fatto prima di te e forse in quel momento ti aiuta. Per esempio, le mie migliori amiche sono state le scrittrici, morte, per la maggior parte già morte da un paio di secoli. Addirittura, no? Quindi non molto più ho imparato da loro che da mia madre, che da mia nonna, che da mia, sai, le esperienze, voglio dire, che da le amiche vere, che erano vere, con tante amicizie, soprattutto femminili, no? Però scrittrici morti, guarda.
Emily Bronte.
Oh, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito definitivamente. Ringraziamo Nicoletta Vallorani, Yasmina Tesanovic, Erika Patruno, brava, grazie. Ringraziamo
grazie
Segni Elettrici, tutto il team. E, grazie.
Sacrati, esatto.
E, tra pochissimo qui sul palco con gli scrittori, i fumettisti fantasy.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.